labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Bentornate, bentornati ascoltatrici e ascoltatori ai labirinti musicali di Radio Popolare. Io sono Vittorio Bianchi e in questa puntata completeremo il nostro viaggio alla scoperta del rapporto tra la musicista Nathalie Bauer-Lechner e Gustav Mahler. Oltre agli abbandoni romantici e ai momenti di intimità profonda vissuta con Mahler, Nathalie Bauer-Lechner nel suo libro parla moltissimo anche dell'opinione che il compositore nutriva nei confronti di altri colleghi, cui spesso riservava critiche al vetriolo e considerazioni senza appello. Ci sono poi due eccezioni assolute, Beethoven e Wagner, venerati senza alcun ripensamento. Si trovano quindi pagine su Brahms, su Schubert, su Bruckner, su Weber, su Mozart, ma non interessa in questo contesto andare a esplorare qualcosa di meno prevedibile. C'è un momento nei ricordi di Nathalie Bauer-Lechner davvero commovente, nel quale avvertiamo l'empatia assoluta che sia Mahler sia il musicista autrice del diario sentivano con un personaggio molto speciale, Hans Roth, un musicista di grande talento per il quale Mahler prova enorme ammirazione, ma verso le cui capacità sprecate egli avverte amarezza e rimpianto per quello che Roth avrebbe potuto donare al mondo della musica. Nella pagina di Nathalie Bauer-Lechner è concentrata sia la valutazione artistica di Hans Roth, sia una piccola biografia che contiene tutti gli elementi essenziali per conoscerlo. La discografia su di lui è molto limitata, anche se proprio negli ultimi giorni la Deutsche Grammophon ha pubblicato un interessante disco con la sua prima sinfonia in mi maggiore. Ascoltiamo quindi cosa ci dice Nathalie Baruel-Lechner con la lettura di Giulia Totaro.
Mahler parlò di Hans Roth, di cui stava esaminando una sinfonia in vista di un'eventuale esecuzione nei concerti filarmonici. Con lui la musica ha perso un tesoro incommensurabile. Nella sua prima sinfonia, scritta quando aveva appena 20 anni, il suo genio raggiunge vertici tali da farne, per quel che posso capire, il fondatore di una nuova arte sinfonica. Va detto, però, che non è riuscito a realizzare compiutamente ciò che desiderava. È come quando qualcuno prende una rincorsa per un lancio lunghissimo e poi non riesce a centrare bene il bersaglio. Ma io so a che cosa mirava. Sì, nel suo intimo è così simile a me che siamo come due frutti dello stesso albero, generati dallo stesso suolo e nutriti dalla stessa aria. Con lui avrei potuto condividere moltissime cose. Insieme avremmo forse potuto esaurire i contenuti della nuova era della musica, che stava cominciando proprio allora. Mahler raccontò poi che Roth aveva scritto quella sinfonia nel monastero degli Scolopi, dove aveva un posto da organista con un compenso insignificante. Lì aveva una piccola stanza, molto silenziosa. Mahler andava spesso a fargli visita e qualche volta dormiva anche nella sua cella. Ricordava che Roth, per placare la fame nei periodi in cui era corto di soldi, si comprava una corona di salsicce di riserva che poi appendeva a un chiodo su una parete della stanza finché non le aveva divorate tutte. In seguito, purtroppo, Roth perse questo impiego in un modo molto spiacevole. I monaci, che erano suoi acerrimi nemici, lo accusarono di aver rubato e poi rivenduto dei libri dell'archivio. La sua innocenza fu dimostrata solo più tardi, quando era ormai preda della follia. Roth aveva composto anche dei lieder molto originali e spesso li suonava per gli amici al pianoforte. Purtroppo, però, non li aveva mai trascritti e dunque sono andati perduti. Aveva composto anche un sestetto, che Mahler però non aveva mai sentito.
Thank you.
Stiamo ascoltando in sequenza alcuni estratti dei quattro movimenti della prima sinfonia di Hans Roth, così esaltata la Mahler nel passo che ci ha letto Giulia Totaro. Il disco è quello uscito da poco della Deutsche Grammophon, che contiene anche brani di Bruckner e Mahler. L'esecuzione è dei Bamberger Symphoniker, diretti da Jakub Ruscha. Sono molto interessanti i passaggi in cui Mahler esprime opinioni su altri compositori e altre opere. Qui egli si scaglia, per esempio, ricorrendo anche a immagini particolari divertenti, contro la Sinfonia numero 6 patetica di Tchaikovsky. Legge per noi Giulia Veschi.
Sulla patetica di Tchaikovsky. Di ritorno dal concerto dei Berliner Philharmoniker, Mahler discusse della patetica con Guido Adler, definendola un'opera superficiale, frivola e terribilmente omofonica, nient'altro che musica da salotto. Adler, che ne era rimasto molto soddisfatto e aveva trovato incantevoli gli effetti coloristici, protestò. Il colorito, ribatté Mahler, è qualcosa di ben diverso da ciò che ci è stato propinato. Quello è solo un inganno, fumo negli occhi. A osservarla più da vicino, in quest'opera rimane ben poco da salvare. Quegli arpeggi crescenti e discendenti e le insignificanti sequenze di accordi non possono mascherare la fondamentale mancanza di inventiva e la vacuità del tutto. Quando fai ruotare un punto colorato intorno a un asse, assume tutte le sembianze di un cerchio scintillante, ma nell'istante in cui si ferma, torna a essere il vecchio punticino con cui neanche il gatto si degna di giocare.
Mentre su Bach il giudizio di Mahler è radicalmente opposto e di conseguenza egli si scaglia contro le pessime esecuzioni che a suo dire si realizzavano delle opere del compositore di Eisenach.
Thank you.
A proposito di Bach, marzo 1901. Entrando nella stanza di Mahler, lo si trovava sempre alle prese con la sua nuova, monumentale edizione di Bach, di cui era molto contento. Di recente mi aveva detto: «Molto spesso Bach mi ricorda quelle sculture funerarie in cui il morto riposa sulle sue ceneri con le mani giunte. Quel loro attaccamento alla vita, anche oltre l'esistenza terrena, mi ha sempre commosso. Alla base ci sono il profondo desiderio e la fede in una vita dopo la morte, alla quale molti tengono assai più che alla loro esistenza terrena, già prima di morire. Anche Bach ha qualcosa di pietrificato, e sono pochi coloro che sanno riportarlo in vita. Quest'impressione dipende probabilmente dalle esecuzioni scadenti, che non riescono neanche lontanamente a farci capire come Bach eseguisse la sua musica al clavicembalo. Al posto del vero Bach non ci offrono che un misero scheletro».
Resta comunque da sottolineare la consapevolezza che Mahler nutriva in merito alla novità e alla radicalità delle proprie opere, come si evince da questo aforisma raccontato da Nathalie Barrow-Lechner sull'immortalità della propria musica, letto sempre da Giulia Veschi.
Immortale. Incalzato da un amico a impegnarsi di più affinché le sue opere fossero eseguite e diffuse, Mahler ribatté: «Prima o poi ci penseranno loro a fare tutto il necessario. Bisogna per forza essere presenti quando si diventa immortali».
Thank you.
Nelle ricostruzioni dei dialoghi e dei momenti trascorsi con Mahler, Nathalie Barrow-Lechner rievoca anche interessanti riflessioni del compositore relative alla rabbia, al furore, alla necessità di un atteggiamento un po' folle e di slanci appassionanti che si addicono perfettamente a uno stato alterato di coscienza, come quello in cui si entra quando si compone. Sentiamo questo passo letto da Giulia Veschi.
Il furore musicale. Una sera, c'era un meraviglioso tempo primaverile, Mahler mi venne a prendere per fare una passeggiata al Prater. Andammo in vettura fino al Sophienbrücke e di lì proseguimmo poi per il Prater selvaggio, con i suoi splendidi prati, le antichissime macchie boschive e i romantici pascoli in riva al Danubio, dove ogni passo affioravano infiniti e grati ricordi della nostra prima giovinezza. Eravamo ancora eccitati per la rappresentazione dell'Olandese Volante del giorno precedente e io dissi a Mahler che mi sembrava meraviglioso come avesse trasformato i solisti, l'orchestra, il coro, apponendovi il suo marchio. «È merito del furore», mi rispose, «senza il quale non riesco a immaginare nessun vero direttore d'orchestra, perché è il furore a guidarlo per ottenere ciò che sente riguardo a un'opera e per riuscire a ricavarlo, a estorcerlo anche al più imbranato, incompetente organico di orchestra, coro e cantanti. Così si spiega anche la mia rabbia indescrivibile quando non eseguono come voglio io, ma suonano e cantano male o in modo scorretto. Nella vita questo mi ha spesso limitato, anche nei rapporti personali, perché se una cameriera che mi piaceva cantava una nota sbagliata o poco musicale, ogni mia inclinazione nei suoi confronti finiva all'istante, trasformandosi anzi in odio. Al contrario, naturalmente, una bella voce o altre manifestazioni di un talento musicale mi hanno spesso attratto profondamente. Mi ricordo, per esempio, quando da ragazzino ho sentito la Wilt dalla quarta galleria, non credo, infatti, di averla potuta vedere. Ero fuori di me e per giorni vagai follemente innamorato di lei, perché questi slanci possono essere paragonati solo all'amore.
Hey!
I momenti di riposo di Mahler sono ricercati, ma dipendono tantissimo dalla tipologia di alloggio, dal luogo e dal rumore. Qui Nathalie Bauer-Lechner ci parla di abbazia e di un periodo di sosta trascorso alla Mahler tra marzo e aprile 1901. L'autrice si sofferma sui luoghi ed evidenzia il rapporto tra gli spazi e l'umore del compositore, senza perdere di vista la descrizione di alcuni momenti di amichevole intimità vissuti in quella circostanza. Emerge anche l'idea di un Mahler instancabile lavoratore, perché un plico con qualche sua composizione è sempre ben in vista, anche nelle località di villeggiatura. Ancora Giulia Veschi ci porta in questo posto quasi magico.
Riposo ad Abbazia, 20 marzo 6 aprile 1901. Mahler si recò con Justi ad Abbazia, dove si sarebbe trattenuto un paio di settimane per riprendere le forze. Purtroppo, nei primi 10 giorni, imperversarono il freddo, la pioggia e i temporali, ma quando li raggiunsi, il 30 di marzo, trovai Mahler rinvigorito e brioso come ai vecchi tempi. Determinante per il recupero fu la comodità dell'alloggio a Villa Jeannette. Era un piccolo appartamento nel sottotetto. La stanza di Mahler, meravigliosa, era in una torretta e aveva una vista splendida in tutte le direzioni. C'erano poi altre 2 camere e uno stanzino in cui alloggiavamo noi. Justi, Arnold Rosé, che li aveva incrociati di ritorno da una tournée in Italia con il quartetto, e io. Il posto più bello, però, era una grande terrazza situata sul tetto piatto della casa, dove trascorremmo ore meravigliose, chiacchierando e godendoci la vista del mare eterno e della sua ghirlanda fiorita di isole. Mahler era talmente contento che nulla riusciva a turbare il suo umore, ma non avrebbe resistito a lungo neanche lì, se non si fosse portato appresso le carte della 4ª sinfonia, a cui lavorava alcune ore tutti i giorni.
Mahler, nel 1901, conosce Alma Schindler, in circostanze che la donna riporta nei suoi ricordi che coprono gli anni fino alla morte del compositore. Il bozzetto viennese è interessante e vivace, e noi, staccandoci da Nathalie Bauer-Lechner e passando alle memorie di Alma Schindler, poi Alma Mahler, ci siamo fatti leggere sempre dalla nostra Giulia Veschi.
Una settimana più tardi, Berta Zuckerkandl mi scrisse che Mahler aveva disdetto quella visita, ma si era annunciato per la domenica seguente, che era, come tutte le domeniche, il suo giorno di ricevimento. Aveva invitato Gustav Klimt e Max Burkhardt e parecchi altri amici e mi pregava caldamente di venire. Si sentiva sciolta dalla promessa fatta a Mahler. Klimt, per cui nutrivo in gioventù un'adorazione esaltata, Max Burkhardt, direttore del Burgtheater e poeta, mio insegnante ed educatore. Ero dunque tra amici e accettai. Mi recai in casa Zuckerkandl con un certo imbarazzo. A Parigi, dove aveva dato alcuni concerti con la filarmonica, Mahler aveva conosciuto all'ambasciata austriaca la signora Sophie Clemenceau, cognata di Georges Clemenceau e sorella di Berta Zuckerkandl. Era una coltissima intenditrice d'arte e avevano stabilito di incontrarsi in casa Zuckerkandl in occasione del suo prossimo soggiorno a Vienna. Fatto curioso, attrassi subito l'attenzione di Mahler, non solo per il mio viso, che allora francamente si poteva dir bello, ma anche per il modo nervoso e tagliente con cui mi esprimevo. Mi osservò attraverso gli occhiali scrutandomi a lungo. Arrivarono gli ultimi ospiti e ci si mise a tavola. Ero seduta tra Klimt e Burkhardt. Formavamo un terzetto alquanto sbrigliato e ridevamo molto. Dall'altro capo della tavola, Mahler ci guardava e stava a sentire dapprima la chetichella, poi più apertamente, finché ci apostrofò con invidia. «È permesso ridere con voi?» Ebbe poche attenzioni per la sua povera vicina di tavola quella sera. Frattanto, apparve alquanto in ritardo un ospite che era stato a un concerto di Kubelik e si mise a parlare con entusiasmo delle sue interpretazioni. Si rivolgeva a questo e a quello con esaltazione e si era costretti a esprimere la propria opinione. Alla sua domanda se avevo già ascoltato Kubelik risposi: «I concerti dei solisti non mi interessano». E di nuovo Mahler si intromise approvando. «Neanche a me», disse dall'altra parte della tavola.
Ogni storia ha una conclusione, logica, improvvisa, inattesa, inevitabile. Potete usare l'aggettivo che preferite. Quella fra Nathalie Barwell, Lechner e Mahler terminò in modo estremamente brusco proprio quando il compositore conobbe Alma Schindler, nella modalità che avete appena ascoltato nella lettura precedente. Nel libro di Nathalie Barwell Lechner abbiamo testimonianze di questo momento ed è una delle pagine più amare, rassegnate e deluse di tutta la letteratura amorosa, ma anche uno degli addii più dignitosi. Pochissime parole che adombrano tutte le emozioni, ma non le esprimono, è una constatazione di ineluttabilità del proprio destino. Abbiamo affidato a Marta Sabini questa lettura conclusiva del nostro percorso sul rapporto tra Mahler e Nathalie Barwell Lechner.
Un mese e mezzo fa, Mahler si è fidanzato con Alma Schindler. Se ne parlassi, mi troverei nella condizione di un medico costretto a curare la persona a lui più cara mentre si dibatte tra la vita e la morte. Non mi resta dunque che affidare il suo destino nelle mani dell'Eterno e Supremo Maestro.
Si chiude qui la nostra ricostruzione dell'amicizia profonda tra Nathalie Barwell Lechner e Gustav Mahler nella Vienna alla svolta tra XIX e XX secolo. Ringraziamo per queste tre puntate per le letture Marta Sabini, Giulia Veschi, Giulia Totaro, Giulia Cancellieri, Ilaria Longo, Silvia Marchesini, Giampiero Kesten e Claudio Ricordi. Vittorio Bianchi vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto e vi invita a restare su Radio Popolare per tutte le altre nostre trasmissioni. Ciao! Thank you.